redigio.it e la storia continua. Dialoghi. I rischi dell'esistenza. La gravidanza. In una società con scarse conoscenze mediche e senza farmaci efficaci per curare le infezioni, anche la gravidanza poteva rappresentare un rischio, e ancora più a rischio era la sopravvivenza dei bambini nei primi mesi o anni di vita. E quante probabilità aveva una donna che le cose andassero bene? Che andassero bene fino in fondo, cioè di allevare un bambino che sarebbe diventato adulto, poco più di una probabilità su due. Quindi il 50% moriva precocemente. Ma e di che cosa? Intanto si moriva spesso durante il parto. All'epoca non si era attrezzati per le emergenze. I parti che oggi richiedono un intervento cesareo, per esempio, una volta erano spesso mortali, per il bambino ma anche per la madre. E poi, dopo il parto, qualunque infezione gastrointestinale poteva uccidere il neonato. La mortalità infantile era quindi altissima. Oggi invece è un problema quasi risolto. In Italia la mortalità infantile è attualmente dello 0,6%. Certo, queste sono le cifre dei paesi avanzati, ma anche nel terzo mondo il problema oggi non è più così grave come nel passato, anche se in Africa abbiamo comunque il 10% della mortalità infantile, che ci sembra altissima. Ma sembra altissima e lo è. Tuttavia è molto poco rispetto a ciò che accadeva invece in passato, quando la mortalità infantile era del 30, 40 e 50%. Era anche molto alta la mortalità materna. Quindi, per mantenere l'equilibrio, occorreva fare molti figli, la donna intesa come fattrice. I figli erano effettivamente una risorsa e bisognava, diciamo così, ottimizzare le capacità riproduttive della donna. Questo lo vediamo molto bene in certe società, come nella Firenze del Rinascimento, per esempio, e i contratti nuziali ci descrivono la situazione e viene fuori che le ragazze venivano date in moglie appena raggiunta la pubertà, 13-14 anni. Sposandosi così giovani potevano avere molti figli, mentre il marito era di solito più anziano. Sì, perché il marito aspettava di avere una posizione, di essere sistemato. E questo divario di età in una società patriarcale aveva anche un altro vantaggio. Essendo molto più anziano della moglie, era più facile per il marito comandare in casa, come si riteneva giusto. Un vero maschio dominante. Oggi, invece, si fanno pochi figli. Sappiamo che in Italia addirittura una coppia mediamente procrea 1,2 figli. 1,4 includendo gli extracomunitari, e cioè si verifica quasi un dimezzamento dei nati, e ogni generazione in passato quanti figli faceva in media una donna. In certe società sembra che non ci fosse nessuna forma di controllo. Una donna continuava a fare figli finché poteva e finché non moriva di parto, naturalmente. Magari anche 10-15 figli, e anche più. Quando nacque Santa Caterina da Siena, sua madre, Lapa, aveva già partorito 22 figli, di cui solo la metà era ancora in vita. A volte si ha l'impressione che in qualche modo anche in passato si riuscisse a controllare le nascite. Ma come? Quali erano i metodi per evitare continue gravidanze? Si era capito che una donna durante l'allattamento non rischiava più di essere incinta e quindi un allattamento prolungato, che a volte addirittura durava 2-3 anni, era non solo un modo per nutrire meglio il bambino, specialmente nelle famiglie povere, ma anche un modo abbastanza consapevole di evitare di entrare subito in un'altra gravidanza, magari in un momento in cui la famiglia aveva già troppi figli piccoli e non sarebbe riuscita quindi a permettersene degli altri. Ma dobbiamo ripetere che per molti il problema era quello opposto, cioè come farne il più possibile nelle famiglie dei ricchi. Quindi, infatti, l'abitudine era che era appena un bambino nasceva veniva dato alla balia. Così si evitava anche di affezionarsi troppo ai dei piccoli che morivano tanto facilmente nei primi mesi di vita. Ma mandare il bambino a balia comunque serviva perché la madre, liberata dall'allattamento del neonato, poteva subito ricominciare a fare figli. Oggi i figli se ne fanno pochissimi, come dicevamo prima. Quindi i nostri ragazzi avranno certamente molti problemi in prospettiva, perché viviamo in una società che invecchia rapidamente e chi nasce oggi dovrà sostenere una collettività molto più pesante. I tre segmenti della vita, studio, lavoro, pensione, stanno cambiando a velocità vertiginosa. Si studia sempre più a lungo e anche il periodo della pensione si sta allungando. La fascia di mezzo, quella lavorativa, dovrà produrre ricchezza per tutti e sarà sempre più sottile, visto l'andamento delle nascite. Quindi occorrerà una grande capacità produttiva in un mondo sempre più competitivo. Per quanto riguarda gli anziani in Italia, le proiezioni sono allarmanti. Nel 2050, quando chi nasce oggi non avrà compiuto 40 anni e si prevede che le persone sopra i 65 anni saranno 20 milioni. Basta pensare alle spese per pensioni e sanità per rendersi conto del problema. A quel punto dovrebbero esserci in Italia 10 milioni di extracomunitari, in buona parte badanti. www.redigio.it e la storia continua.